E allora ore frenetiche per Aurelio De Laurentiis che prova a trovare l'accordo con Tudor dopo la debacle del Napoli di Garcia contro l'Empoli. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Marte Sport Live. Passaggio tiro. Marte Sport Live. Siamo pronti. Punti in testa. Microfoni accesi. Via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani e benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Lo dicevamo nel lancio della puntata odierna, sono ore frenetiche per Aurelio De Laurentiis, l'incontro nella sede della Filmauro a Roma con Tudor per provare a strappare questo accordo. Si era parlato di una distanza tra le parti in merito alla durata del contratto, con un Tudor che avrebbe voluto che il contratto scadesse a giugno del 2025, un De Laurentiis che premeva per 7 mesi di ingaggio, quindi arrivare fino a giugno, poi con opzione unilaterale esercitabile da parte della società per l'eventuale prolungamento di un ulteriore anno. Di tutti gli sviluppi però di questa importante, intensa trattativa ne parleremo con i nostri ospiti. Ora però toccherà a voi 339-666-9990 per intervenire tramite WhatsApp con le vostre considerazioni o le vostre curiosità o domande da porre ai nostri ospiti. Soprattutto io vi chiedo, secondo voi è Tudor l'allenatore giusto per il Napoli? Avete fiducia in questo tecnico croato molto rude, insomma si racconta di un carattere bello bello tosto, insomma, che però come a suo tempo Gattuso potrebbe servire proprio per ricompattare l'ambiente e soprattutto per dare una scossa ai giocatori che sinceramente non stanno vivendo un momento brillantissimo, anzi tutt'altro, come ha dimostrato la partita contro l'Empoli, sconfitta arrivata con una, conclusasi con una sconfitta in casa al Maradona per 1-0, ma davvero una prestazione da archiviare il prima possibile. Poi ci sarà la sosta già cominciata e ovviamente poi alla ripresa una quaterna di partite veramente complicatissime: Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus in sequenza. Ne parliamo adesso a Marte Sport Live. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io volo al telefono dove ho il piacere di ritrovare Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, dacci un po' tutti gli aggiornamenti e le ultimissime notizie in merito appunto alla trattativa De Laurentiis Tudor.
C'è molto poco da aggiungere rispetto a quanto hai riassunto tu in apertura di questa ora. C'è attesa in questo momento da parte dell'entourage di Tudor di una risposta definitiva da parte di De Laurentiis, che oggi si è incontrato sia con il procuratore di Tudor che con Tudor stesso per approfondire alcune dinamiche, non soltanto quelle economiche evidentemente. Come dicevi te, l'intenzione di Tudor inizialmente era quella di avere a prescindere un contratto che potesse essere più lungo. La volontà da parte del Napoli finora è sempre stata quella di voler offrire al nuovo allenatore i 6 mesi più l'eventuale allungamento con la clausola in favore del club, però al momento questa risposta, da quanto ci risulta, positiva nei confronti di Tudor non c'è stata. Questo vuol dire che magari De Laurentiis voglia prendersi del tempo per rifletterci ancora su, dopo aver esaminato i numeri e aver conosciuto in maniera più approfondita le idee del possibile nuovo allenatore del Napoli, o che magari voglia confrontare queste idee con quelle di qualcun altro, e quindi magari può prendere quota nuovamente il nome di Mazzarri, che continua ad aleggiare, o magari di quello di qualcun altro di cui in questo momento non sappiamo nulla. Sarebbe strano, perché tra virgolette insomma non è che ce ne occupiamo solo noi, a quel noi può dire, però insomma è mezza Italia che sta cercando il nome dell'allenatore del Napoli, e per cui c'è ancora una situazione di incertezza che si sta definendo. Se volessimo fare una corsa in avanti diremmo che Tudor sarebbe il nuovo allenatore, sarà il nuovo allenatore del Napoli, però finché non arriva una comunicazione non ufficiale, non direttamente dai canali ufficiali del Napoli, ma un accordo che debba essere siglato definitivamente, la porta aperta con il Napoli di De Laurentiis dobbiamo sempre tenerla.
Hai nominato giustamente un po' le idee di gioco che Tudor ha esposto oggi ad Aurelio De Laurentiis, ma questo modulo, questo 4-3-3 che De Laurentiis sembra aver imposto tra virgolette anche a Rudy Garcia, è poi un mantra che deve necessariamente ripetersi anche col nuovo allenatore, o non sarebbe giusto magari lasciare al nuovo allenatore la libertà di scegliere quello che pensa tatticamente più giusto per il Napoli?
Ma allora, intanto partiamo da un presupposto, che non è che De Laurentiis decide il sistema di gioco perché è il più furbo di tutti, semplicemente perché questa squadra è stata costruita per giocare con questo sistema di gioco qua. Poi le varianti su questo tipo di rosa ci sono, le ha dimostrate Spalletti, le ha dimostrate anche lo stesso Garcia, seppur non attecchendo in maniera totale nello spirito dei giocatori del Napoli. Però questa è una squadra che può giocare 4-2-3-1, 4-3-3, il 4-2-3-1 sa benissimo che simile al 4-4-2, sì. Mi rimarrebbe complicato pensare che possa giocare con altri sistemi di gioco, ti dico la verità.
Si dovrebbero sacrificare un po' troppi elementi e adattarne altri in ruoli.
Allora sarebbe anche stupido da parte del nuovo allenatore, chiunque esso sia, cercare di forzare la mano per andare a inseguire un'idea tattica che questa rosa magari potrebbe avere, ma ci vorrebbe ancora più tempo e magari si dovrebbe servire anche della finestra di mercato per cercare di aggiustare. Quindi io credo che sia una richiesta, sempre che ci sia stata, assolutamente logica e legittima, e io credo che gli allenatori, seppur vogliono mettere sempre qualcosa di proprio all'interno di un determinato tipo di lavoro, però sanno benissimo che questo tipo di giocatori hanno reso così tanto in un determinato spartito tattico, quindi credo che si debba prendere in considerazione assolutamente anche quel tipo di allenatori lì. Mi sembra una scelta assolutamente logica, ti dico la verità.
C'è poi da dire anche che va da sé che un allenatore intelligente e comunque con un minimo di esperienza come serve al Napoli, e chiaramente sa benissimo qual è la formazione migliore da mettere in campo e soprattutto quale le idee tattiche da poter realizzare. In questo ti convince Tudor? Secondo te è l'allenatore giusto per il Napoli per riprendere un po' a trovare delle certezze che si sono smarrite?
Ma non lo so, nel senso, veramente non lo so, non perché non mi convinca tutto. Io penso che Tudor sia un ottimo elemento, l'ho dimostrato nel corso della sua carriera, seppur ha iniziato da secondo e poi ha detto che non l'avrebbe più fatto. Ha allenato anche in piazze importanti, ha conseguito dei risultati di un certo rilievo, secondo me, anche in situazioni difficili. È ha personalità, ha carattere, ha delle idee calcistiche molto precise, quindi sì, può essere la persona giusta. Poi chiaramente è il campo che lo dice, io non so quali neanche quali potevano essere le alternative, perché poi bisogna pensare anche a qual è l'obiettivo, no? In assoluto magari ci possono essere allenatori migliori di Tudor, ma nello specifico diventa difficile trovarne di migliori, no? Per le condizioni in cui sei il Napoli adesso, per le condizioni che ci sono contrattuali, per la velocità con cui il Napoli deve fare questo tipo di operazione, insomma sono tante le variabili da tenere in considerazione all'interno di questa vicenda.
Allora ci stanno arrivando davvero una marea di messaggi, per cui ringrazio i marziani al 339-666-9990. Un nostro amico che non si firma ti chiede: Conte è una pratica archiviata, dobbiamo dimenticarlo e abbandonare il sogno?
Secondo me sì, perché se ci fosse stata anche soltanto una possibilità, secondo me De Laurentiis l'avrebbe cavalcata a prescindere. Noi non abbiamo avuto segnali da questo punto di vista, intanto perché poi De Laurentiis, nonostante lo abbia cercato, lui stesso ha detto invece di non averlo mai contattato. E Conte poi ha detto l'ha detto 3 settimane fa, quindi non è che l'ha detto 3 mesi fa, che non avrebbe preso mai squadra in corsa. Credo che Conte ci abbia riflettuto, se fosse stato in animo di accettare la proposta di De Laurentiis l'avrebbe già fatto, e quindi una volta che tra virgolette dici di no, non te la senti, non ci sono i presupposti per iniziare questo tipo di avventura, non è che 3 settimane possano cambiare questo tipo di visione.
Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte, ti diamo appuntamento nel corso della settimana per ulteriori aggiornamenti, anche perché davvero sarà una settimana caldissima, piena di novità importanti per il Napoli.
Ah, sicuramente, infatti siamo tutti collegati su Sky Sport 24.
Anche noi, anche noi.
Tirano fuori qualche coniglio dal cilindro.
Ovviamente, se avete notizie, chiamateci in diretta, hai ovviamente la via prioritaria assoluta.
No,
su Radio Marte, grazie.
D'accordo,
grazie a Luca Marchetti, ti seguiamo su Sky Sport. Ci arrivano tantissimi messaggi, 339-666-9990 WhatsApp, è bollentissimo questa sera. L'ex DG Marino oggi ha detto molto bene di Tudor in chiave Napoli, ci dice il nostro amico Bruno. Buonasera Radio Marte, sono Salvatore dalla Svizzera, non sono d'accordo con Tudor, è un tiranno, io preferisco Giampaolo, più adatto secondo me al Napoli. Un tiranno, insomma, ha un carattere che in base anche a qualche dichiarazione uscita nei mesi scorsi da qualcuno che appunto ci ha lavorato insieme, è un carattere molto duro, molto tosto. È anche vero che forse è un dubbio, anzi è una domanda che pongo a voi, potrebbe essere importante anche questo per dare un po' una scossa ai giocatori del Napoli, che a mio parere comunque non sono assolutamente i maggiori responsabili per la debacle di questa prima parte di stagione. Ma possibile che nella famosa lista di 40 allenatori non ce n'è uno libero? E beh, diciamo che ci sono anche degli altri profili come Gagliardo, come Lopetegui, però sono allenatori che il Napoli preferirebbe, o meglio che De Laurentiis preferirebbe non prendere, perché fondamentalmente De Laurentiis vorrebbe un allenatore che già conosca il calcio italiano, che conosca la lingua, in modo tale da permetterne un inserimento un po' più agevole. La pubblicità però ci attende, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, vado a leggere tutti i vostri messaggi dopo la pubblicità. Tra poco
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:19, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla è Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io vado subito al 339-666-9990, al nostro WhatsApp, dove c'è arrivato un vocale che voglio farvi ascoltare, sentiamo.
Buonasera Radio Marte.
Buonasera.
Ma per favore, stasera non diciamo eresie, ok? Cannavaro è un number one come calciatore, anzi un ex calciatore, ma come allenatore, per favore, non mi fate essere volgare. Tudor in tre panchine, tre esoneri. Mazzarri c'ha uno schema totalmente diverso da come gioca il Napoli. E soprattutto ormai è passata Mazzarri, basta, vogliono Simone Napoli, dobbiamo puntare in alto, basta. Candrim manca voce, a ieri 90 minuti a Lucca, acqua e vento, e poi lasciamo stare, buonasera.
La stagione non è iniziata benissimo, la partita di ieri tra l'altro con quasi 50.000 spettatori al Maradona sotto una pioggia che non ha dato tregua ha lasciato tanto amaro in bocca, tanta delusione. Ne parliamo subito però con due ospiti d'eccezione. Do il bentornato su Marte al direttore sportivo Gigi Pavarese, bentornato direttore.
Buonasera Emanuele, forza Napoli.
Forza Napoli sempre, e anche al collega Manuel Parlato di Canale 21 Sport Italia. Ciao Manuel.
Ciao, un saluto a Gigi, un abbraccio forte.
Ciao Manuel.
Allora, direttore, una domanda subito per lei. Come ha potuto ascoltare dal nostro vocale, la piazza è un po' titubante sui nomi che stanno uscendo in queste ore, soprattutto su quello di Tudor, che è caldissimo e che dovrebbe essere prossimo a sedere sulla panchina del Napoli.
Sì, è chiaro che questo tifoso credo che abbia espresso un po' quello che sono le titubanze un po' della gran parte dei tifosi. Io sinceramente è chiaro che comunque l'esonero ormai alle porte, e se De Laurentiis un mese fa era tornato sui suoi passi per poi concedere trittici di partite con un allenatore chiaramente sotto esame e probabilmente già sfiduciato. Io onestamente, personalmente, da napoletano mi auguro che possa arrivare sulla panchina Fabio Cannavaro, perché credo che comunque, al di là che è un uomo che ha la personalità per poter allenare il Napoli, ma soprattutto è un napoletano, e sarebbe veramente una gran bella cosa, senza nulla togliere che un eventuale ritorno di Mazzarri potrebbe far piacere, al di là di, ecco, non dimentichiamo quanto bene Mazzarri ha fatto a Napoli,
sì.
E Tudor, al di là degli esordi, comunque è un tecnico che è cresciuto molto, e non ha allenato, diciamo, grandi squadre, però comunque da giocatore ha sempre avuto un carattere molto molto forte che diciamo, ha conservato, anzi forse ha migliorato ancora di più da allenatore. Sono scelte molto, comunque sarà una scelta molto difficile quella del presidente, e auguriamoci però comunque che i giocatori si rendano conto che ormai non ci sono più altri,
sì.
E che ritrovino quella giusta armonia, ma soprattutto quella fame che ci ha contraddistinto nelle ultime due stagioni, che hanno portato poi al coronamento di una stagione eccezionale come l'anno scorso, che ha portato a vincere il campionato. Non è ancora tutto compromesso.
Manuel, non è ancora tutto compromesso, come dice giustamente il direttore sportivo, ma quanti errori sono stati fatti? Ti vado a leggere e ti giro quindi la domanda di Cirotto d'Avellino. Dice: Garcia non è stato un errore, è stato il frutto di una serie di errori. Il calcio non si fa, come si dice a Napoli, accarezzando scartellate. A me poca importa del nuovo allenatore, ma è necessario che ADL faccia assolutamente un passo indietro prima di prendere qualunque altra decisione, perché l'unica decisione che deve prendere oggi per darmi tranquillità sul nostro futuro è affidarsi a chi mangia pane e pallone, come potrebbe essere Pierpaolo Marino. Insomma, tanti gli errori di De Laurentiis, secondo te sarebbe giusto facesse un passo indietro proprio adesso?
Ma un passo indietro penso che lo debba fare necessariamente rispetto all'errore grossolano commesso in estate, quello di fare a meno di Spalletti, di Giunto, di Accur, leggero tra virgolette, pensando di poter, come dire, rivincere da solo, magari competere per lo scudetto come è la passata stagione. Questo forse è stato l'errore a monte di De Laurentiis, dopo aver riportato lo scudetto dopo 33 anni, penso che sbagliare umano è, perseverare sarebbe diabolico, però, perché la scelta di Garcia l'avevamo detto tutti che sarebbe stata sbagliata, che era sbagliata, che non era una prima scelta, però ecco, ieri abbiamo avuto proprio la fotografia finale, no? Perché Gigi è un uomo di calcio. Cioè, mettere la squadra nel primo tempo, una squadra in una partita in cui sai che ti stai giocando la panchina, e tenere in panchina appunto Kvaratskhelia e Zielinski mi sembra veramente essere un affronto o è un modo per farsi esonerare. Io l'ho interpretato così, sinceramente, perché se l'ha fatto in maniera conscia vuol dire che veramente era la frutta, perché lasciare in panchina Kvaratskhelia e Zielinski, ma dopo tutto quello che è lo scempio che abbiamo visto, che abbiamo raccontato, non siamo qui a elencare tutte le cose, Raspadori, mezzala, sì. Esterno destro, lasciamo perdere il 4-3-3 come modello di gioco completamente diverso da Spalletti, che si è andato a vendere al presidente della Versa. È stato un disastro, l'allenatore peggiore della storia del Napoli in assoluto, parlo non solo dell'era De Laurentiis, e per non parlare poi del rapporto con noi giornalisti, lasciamo perdere, però andiamo avanti, perché adesso bisogna pensare a non sbagliare la scelta. Una scelta importante, è una scelta di un traghettatore, però un traghettatore in questo momento forse Tudor non vuole accettare, vorrebbe qualcosa di progettualmente più valido, con un anno e mezzo di contratto, c'è questa proposta da parte del presidente, c'è Cannavaro, io sono d'accordo assolutamente con Gigi Pavarese, chi più di Cannavaro da un punto di vista di personalità, in questo momento questa squadra ha bisogno di uno di personalità che li riesca a rimettere in campo, e il 4-3 di Fabio Cannavaro come ideologia tattica che si avvicina molto di più a Spalletti mi convince tatticamente più rispetto al 3 4-3 o al 3-4-2-1 che vorrebbe fare Igor Tudor. Però questa decisione aspetta al presidente De Laurentiis ed è una scelta importante, perché il Napoli si gioca tanto. Partecipare alla prossima Champions vale tanto in termini economici, così come c'è la possibilità per questa squadra che quest'anno ha ancora Osimhen, Kvaratskhelia, l'anno prossimo non sappiamo come andrà a finire. Il mercato è, quindi ha tutte le potenzialità ancora per difenderlo questo scudetto.
Manuel, la tua domanda per il direttore Pavarese.
No, ecco, io a Gigi voglio chiedere, lui che ne ha vissute tante, no? Di situazioni calcistiche, di scelte di allenatori, ecco, in questo momento qua, che momento è, se lui dovesse consigliare al presidente, non dico il nome dell'allenatore, perché l'ho capito, però ecco, consigliare cosa fare, il da farsi per cercare di togliersi da questo fango in questo momento, perché il Napoli si è impantanato il Napoli, che cosa consiglierebbe?
Allora, avrebbe consigliato di fare il presidente. Lui si è assunto grandi responsabilità e lo ha fatto coscienziosamente, fino ad oggi non aveva mai sbagliato la scelta dell'allenatore. Credo, e soprattutto, di dare ascolto alla voce dei suoi collaboratori. Consentitemi, un mio, cioè l'ascoltatore, che tra l'altro è mio concittadino di Avellino, non conosco, faceva riferimento a un possibile e augurabile ritorno di Pierpaolo Marino. Io volevo ricordare che in epoca non sospetta fu il primo a lanciare l'idea di un ritorno di Pierpaolo Marino. Pierpaolo che è l'artefice del primo scudetto e poi l'artefice è quello che ha creato il Napoli De Laurentiis, prendendolo dalla C e portandolo fino all'Europa. Sarebbe veramente un ritorno molto molto importante, però credo che in questo momento forse De Laurentiis stia badando prima a quella che è la scelta dell'allenatore. Ripeto, forse è il caso di sentire anche tenere in considerazione la voce dei collaboratori.
Un'organizzazione insomma più corale piuttosto che così solipsistica, diciamo, come quella condotta fino a questo momento dal patron azzurro. Io ringrazio Gigi Pavarese per essere stato con noi su Marte. Grazie,
io
direttore.
Grazie a te, Manuela, per avermi invitato e soprattutto bel regalo che mi hai fatto di farmi incontrare, anche se telefonicamente, Manuel.
Un abbraccio.
Grazie, ciao, grazie Mario. Davvero. Grazie.
Un abbraccio forte. E ciao.
Ringrazio e saluto anche Manuel Parlato, ti seguiamo ovviamente su Canale 21 e Sport Italia.
Grazie, un saluto, un abbraccio Manuela.
Grazie a te. Vado subito ad ascoltare il vocale della nostra amica Rosaria dal Vomero.
Buonasera, ciao Rosaria, ciao Manuela, bellissima.
Ciao.
Sì, via Garcia, via.
Direi che si sta andando. Adriano da Giuliano invece ci scrive: al di là degli errori che ha commesso De Laurentiis da quando abbiamo vinto lo scudetto, Tudor è da provare, perché è uno a cui piace il pressing alto e ha dichiarato: è più bello vincere una partita 4-3 che 1-0, quello che conta per me è più il metodo che il modulo. Guarda Adriano, ti farei un applauso, perché sul serio mi piace molto questa tua visione, mi piace molto che tu abbia sottolineato un po' quelli che sono i modelli di gioco, le idee di gioco di un allenatore, non il modulo su cui troppo spesso, anzi fin troppo spesso, ci si fossilizza. Ed è vero, il pressing alto è uno dei mantra del Napoli di Spalletti, ad esempio lo era stato anche in precedenza del Napoli di Sarri. Con questa chiave tattica, con questo tipo di interpretazione, abbiamo assistito alle migliori stagioni del Napoli. E anche la frase "più bello vincere una partita 4-3 che 1-0 lascia ben intendere cosa significhi calcio, che è poi anche divertimento e anche gioia, che è un po' quella che i giocatori del Napoli dovrebbero ritrovare. Troppi visi tristi, troppe mani in testa, troppe mani sui capelli, troppi segnali di disperazione, di tristezza. Basta, cerchiamo di voltare pagine e di vedere giocatori che tornano a sorridere, a far sorridere i tanti tifosi azzurri che non hanno mai smesso di sostenere soprattutto soprattutto quelli delle curve, devo dire, non hanno mai smesso di sostenere i propri beniamini in campo. Noi voliamo in pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Leggo il messaggio di un nostro amico che dice: questi ultimi sei mesi hanno portato alla luce il figlio nascosto e preferito di De Laurentiis, ovvero l'ego. Occorre allenatore di campo all'altezza delle capacità e qualità di questa rosa, dice bene Pavarese, a patto però che tra i collaboratori di De Laurentiis non ci siano Boldi, De Sica e Verdone. In effetti Bruno ovviamente fa riferimento a quello che sarebbero stati i consigli, no, da parte degli amici romani di Aurelio De Laurentiis, che pare abbiano, tra cui anche appunto Verdone, abbiano suggerito Garcia al patron azzurro. Buonasera, l'unica cosa che chiediamo al nuovo allenatore è che abbia goduto dello spettacolare Napoli campione d'Italia Massimo, e quindi anche qui un richiamo forse al disinteresse manifestato da Garcia, e dal punto di vista tecnico tattico e dal punto di vista proprio anche sentimentale nei confronti di un Napoli che pure invece aveva portato tantissima gioia ai tifosi e soprattutto uno scudetto che mancava da 33 anni. Spero che tu don ragioni meglio di Garcia ed abbia idee più lucide per il Napoli. La situazione resta brutta con i giocatori confusi che devono relazionarsi con le idee di un nuovo allenatore. Io volo al telefono dove ritrovo Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato, inviato di Radio Marte a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera.
E do il bentornato su Marte anche a Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Ciao Manuela, ciao Pasquale e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, ciao, Pasquale.
Buonasera.
Pasquale, dimmi. Subito le ultime novità in casa Napoli, ovviamente con Tudor nome caldissimo, si aspetta solamente che si possa ufficializzare l'accordo, semmai questo sia stato poi realmente trovato. Che cosa puoi dirci di più?
No, faccio un passo indietro, nel senso si aspetta eventualmente che si faccia l'accordo. C'è stato l'incontro, esatto. Tudor è a Roma da ieri sera, si è incontrato con De Laurentiis, società De Laurentiis ha fatto un po' perdere le tracce, poi è comparso alle pomeriggio a un convegno a Roma, dove però non ha parlato di Garcia, ha fatto solo una battuta sulla sconfitta con l'Empoli. La novità delle ultime minuti, insomma, pare che Tudor possa accettare anche un contratto di un anno, cioè fino al termine della stagione, con eventuale opzione per in base alla qualificazione Champions. Tudor e il suo agente Anthony Serge sono rimasti a Roma, passeranno la notte a Roma in attesa, insomma, della chiamata definitiva per definire, insomma, il contratto, l'intesa, qualora, insomma, De Laurentiis decidesse, confermasse, insomma, di voler prendere lui come allenatore. Finché non c'è la chiusura, teniamo dentro la rosa dei probabili, anche se sono più staccati al momento, sia Mazzarri sia Fabio Cannavaro.
Certo. Salvatore, invece vengo subito da te. Dei nostri ascoltatori hanno puntato il dito, tra virgolette, contro De Laurentiis anche per le situazioni dei mancati rinnovi, no, di Kvaratskhelia in particolare, di Osimhen, di Zielinski soprattutto. Più che di rinnovo per Kvaratskhelia si parlerebbe poi di adeguamento, insomma, di revisione del contratto. Che cosa ne pensi? Pensi che questo possa aver condizionato in qualche modo l'umore dei calciatori in questione?
Io credo sicuramente di sì, però io sono anche convinto che questa, insomma, differenza di umore sia dovuta anche a un inizio di stagione che non ha presentato in qualche modo i risultati che ci si aspettava da una squadra campione in carica. Di certo, se ci sono delle colpe, sono assolutamente, a mio modo di vedere, imputabili anche alla squadra. Io non ti nascondo, Manuela, che sono rimasto molto infastidito dall'atteggiamento avuto a turno dal tridente titolare che nelle prime 5-6 partite ha contestato le sostituzioni, sì, dell'allenatore in modo pubblico e plateale. Onestamente questo non è un comportamento particolarmente professionale, a mio modo di vedere, e fossi stato nel presidente avrei in qualche modo
strigliato la squadra, perché chiaramente questo non aiuta a mantenere un clima sereno nell'ambiente, non aiuta a remare tutti nella stessa direzione, e quindi è una cosa di cui secondo me va tenuto necessariamente conto. Di rimando, anche l'allenatore insomma non ha dimostrato di riuscire a rilanciare la squadra nei periodi di difficoltà, e i risultati sono stati appena sufficienti al rientro da questa sosta, che era un po' il periodo che ci si era imposti per fare una valutazione più approfondita. E quindi di certo delle colpe ci sono da parte di De Laurentiis, anche perché Garcia aveva delle incognite, portava con sé insomma fin dall'inizio della stagione, come il fatto di un'esperienza insomma in Arabia che non era stata particolarmente fortunata, e l'ha fatto solo in nome di un principio tattico, quello di una continuità del 4-3-3, che ad oggi poi con la scelta di Tudor non troverebbe continuità.
Eh beh sì, in effetti sì, è esattamente così. Pasquale, torno da te, perché oggi ne ha parlato anche Dario Sarnataro durante il suo Marte Sport Live dalle 13 alle 14, e un nostro ascoltatore dice: perché non prendere Calzona, che ha già lavorato a Napoli con Spalletti, conosce benissimo l'ambiente e il 4-3-3 che ci ha reso campioni d'Italia. Puoi fornire tu una risposta?
Perché non prendere Calzona lo devi decidere, lo dovremmo fare alla società la domanda, non a me. Io non lo so perché il Napoli non vada su un nome o su un altro, credo che stia provando a verificare Tudor, perché onestamente tra i nomi insomma che stanno circolando mi sembra l'allenatore più strutturato e che venga insomma da risultati positivi. A Marsiglia l'anno scorso ha fatto terzo, col Verona ha fatto bene. In questo momento secondo me devi anche probabilmente derogare, visto che hai sbagliato in estate, a quella continuità, perché io non so tu dove, che modulo farà, probabilmente non so se gioca a 3, se gioca a 4, se viene poi ce lo dirà lui, io questo non lo so. Però è chiaro insomma che poi quando esoneri e cambi allenatore devi anche verificare il meglio possibile, cioè non hai un'ampia possibilità di scelta, perché devi vedere gli allenatori liberi, che fosse stato, sapevamo bene delle difficoltà del Napoli nel momento in cui dell'esonero di Garcia, perché non c'erano tanti allenatori disponibili, e infatti insomma si sta rivelando tutto quello che avevamo detto, e in questo momento scegli probabilmente se sarà Tudor, perché io non ho ancora conferme di accordo chiuso, poi magari sarà chiuso tra poco. Se sarà Tudor, magari non è l'allenatore ideale insomma nei pensieri del Napoli, che puntava a un allenatore di 4-3-3, di possesso, costruzione dal basso, però le persone con cui ho parlato e anche a Marsiglia mi assicurano che sia un allenatore molto molto bravo, intelligente, con delle idee e soprattutto capace di adattarsi anche al materiale che ha a disposizione. Vedremo se sarà lui.
Ecco, che non è un dettaglio ininfluente, diciamo. Salvatore, torno da te, perché Gianni da Milano conduce questo tipo di riflessione. Dice: purtroppo si è partito con handicap a causa di un presidente che si è retto da Marchesi a imperatore. Ora avrà capito che questa squadra non può essere allenata da chiunque. Purtroppo però non credo che Tudor o chiunque sia possa risolvere un problema non solo di gioco ma anche di testa. Abbiamo perso 16 punti di vantaggio, una squadra ridotta a squadretta. Secondo te è così irreversibile la crisi del Napoli?
No, io non credo che sia reversibile assolutamente, però vorrei un attimo invitare tutti ad avere un po' più di lucidità quando si compie una riflessione del genere su due aspetti. Il primo è che il Napoli non è da adesso che è in crisi, perché il Napoli non è più quello della cavalcata trionfale dello scudetto già da aprile dell'anno scorso. Quindi è stato un Napoli che è rientrato dalla sosta di marzo totalmente sulle gambe. Ci sono state tante partite che ce l'hanno confermato. Penso alla sconfitta col Milan in campionato umiliante, ma penso anche alla vittoria avvenuta in modo quasi casuale a Lecce e così via, insomma, come il pareggio interno con la Salernitana, il pareggio con l'Udinese che poi ha sancito lo scudetto. È vero che c'era un vantaggio tale che ha in qualche modo alleviato quella che poteva essere l'intensità che una squadra di vertice insomma può mettere nell'inseguire l'obiettivo che ormai era alla portata. Però il Napoli è da aprile scorso, quindi sotto la gestione di Spalletti ancora, che è cambiato radicalmente a mio modo di vedere. La seconda riflessione è che il, come dire, l'atteggiamento decisionista di De Laurentiis non è una novità, cioè sono 19 anni che il presidente si comporta così, e questo va accettato nel bene, come quando arriva lo scudetto puntando su Spalletti che era fermo da tempo, quindi è stata un'altra scommessa, come quando ha scelto dopo Benitez di affidare la squadra a Maurizio Sarri e a Cristiano Giuntoli, che erano due figure abituate a lavorare con squadre neopromosse di bassa classifica e che pure poi nel tempo sono stati in grado di costruire dei progetti vincenti. E poi ovviamente questo ha ripercussioni anche nel male, nel momento in cui delle scelte vengono fatte secondo dei criteri e magari senza l'assistenza di figure dirigenziali che sicuramente sarebbero potute essere, ecco, di supporto sia in termini tecnici che in termini gestionali di un ambiente calcistico. Però questo è Aurelio De Laurentiis, prendere o lasciare, così come il presidente che fa la rivoluzione si affida a questi nuovi giocatori semi sconosciuti come Kim, Kvaratskhelia, e poi porta lo scudetto con Spalletti in panchina, confermato dopo una stagione anche quella abbastanza alterna, e così lo è nel male con adesso che è costretto ad esonerare Rudy Garcia e ad affidarsi a un allenatore con idee tattiche diverse e che quindi rappresenta poi diverse incognite.
È esattamente così, ti ringraziamo Salvatore per essere stato con noi su martedì, leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano, torno da te proprio per un flash. Pasquale, il programma degli azzurri, ovviamente stando al programma stilato nella condizione attuale che è ancora un po' fluida, potremmo dire.
Teoricamente mercoledì ci dovrebbe essere la ripresa degli allenamenti, mancano 12 nazionali, però secondo me a questo punto dipende dalla questione allenatore.
Beh, sì.
Se domani il Napoli definisce tutto, io credo che mercoledì l'allenatore sarà a casa col turno per il primo allenamento, altrimenti non so se poi si prende un altro giorno. Questa è una giornata, una settimana comunque particolare,
sì.
Come dicevo, insomma, non hai tutta la rosa a disposizione, hai diversi giocatori fuori per fino alla prossima settimana, quindi diciamo tra domani e giovedì. Ufficialmente comunque la ripresa era stata fissata mercoledì, però
sì,
era il programma di Garcia, quindi aspettiamo un attimo, insomma, di capire se ci saranno novità oppure no.
È chiaro, prendiamo con le molle questo programma, ovviamente pronto ad essere rivisitato e a darvi eventualmente notizie qualora dovesse essere apportato a qualche modifica, ovviamente dalla società sportiva Calcio Napoli. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato
ciao,
con noi,
buonasera.
Ti leggiamo sulla
ciao.
Repubblica. Ciao. Buonasera Emanuela, a mio parere Tudor non è il mister giusto, anche se ci vuole davvero poco per far meglio del francese, così la pensa il nostro amico Fernando Pero, e devo dire che sono in tanti quelli che hanno qualche perplessità. Tudor più Gasperini che Sarri o Spalletti potrebbe far bene, ma abbiamo gli uomini adatti, per qualità siamo più che coperti, qualità del Napoli, della rosa del Napoli sicuramente da non mettere in discussione, come dice Bruno, però qualche dubbio sull'atteggiamento tattico, anche se io credo, come diceva il nostro amico da casa, che ciò che conta fondamentalmente sono i principi di gioco più che il modulo, anche se snaturare una squadra e dei giocatori, metterli magari fuori ruolo come è accaduto a Garcia, sarebbe sicuramente una scelta non proficua. Noi però per il momento ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp, vi vado a leggere tra qualche istante.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:48, ci avviamo alla chiusura di questa ora di Marte Sport Live, non prima però di continuare a dare le ultime notizie sul Napoli, e voglio leggere ovviamente ancora i vostri messaggi. Massimo fa una battuta, dice: chiediamo alla FIGC di ridarci i 16 punti che abbiamo rifilato l'anno scorso alla seconda. E beh, saremmo decisamente meglio, bisogna ammetterlo. Un presidente ha il diritto di pretendere dai suoi collaboratori un comportamento adeguato, o ha solo il dovere di sborsare i soldi senza nulla pretendere? Così chiede Enzo. Spalletti fa il permaloso ma non ricorda le figuracce col Milan, non ricorda che l'unico scudetto l'ha vinto a Napoli, aveva vinto anche altrove, dobbiamo dirlo, però almeno in altri campionati, ovviamente non stiamo parlando del campionato italiano. Enzo quindi un po' polemico con Spalletti, il quale tra l'altro a margine di un evento, la Hall of Fame del calcio italiano, ha rilasciato delle belle dichiarazioni dichiarazioni d'amore sul Napoli, ha detto che un campionato come quello vinto dal Napoli si può fare innanzitutto avendo a disposizione grandissimi calciatori. Io nel Napoli, leggo testualmente, ho avuto a disposizione calciatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità e mi hanno permesso di creare un corpo unico. Tutti i giorni lavoravano con serietà per esaudire le mie richieste e diventare sempre migliori. In quell'ambiente lì diventa poi un po' tutto più facile. E poi dice: ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e tu per forza devi dimostrare e dare tutto. E poi ovviamente gli chiedono: quanto ti dispiace vedere il Napoli così? E Spalletti risponde: sono legatissimo a questi calciatori, mi dispiace molto, so quanta passione ci mettono questi ragazzi e quella passione ovviamente dobbiamo averla anche in nazionale. Anche Di Lorenzo è tornato, anche se molto brevemente, in ambito appunto della Hall of Fame del calcio italiano presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in cui è in ritiro ovviamente la nazionale azzurra. Sul tema Napoli gli è stato chiesto appunto una battuta su quanto sta accadendo in merito a Rudy Garcia eccetera. Lui dice: non posso rilasciare dichiarazioni sulla nostra situazione, è una situazione particolare, ovviamente non ci vede felici, faremo di tutto per risolverla ma non posso dire altro. Quindi insomma anche il capitano del Napoli sottolinea quanto i calciatori stessi siano scontenti di questa prima parte di stagione che oramai è volata via tra tante e tante delusioni. Ne parliamo però con il presidente dell'Asso Osservatori e dirigente sportivo Carlo Iacomuzzi, bentornato su Marte.
Grazie per l'invito.
E ne parliamo con Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926 e giornalista di Canale 21. Ciao Giovanni.
Buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
Allora, direttore Iacomuzzi, la situazione del Napoli è delicata, quanto la convince, se la convince, il nome di Tudor che pare vicinissimo a stringere un accordo con il Napoli?
Guardi, non è che posso dare dire grandi cose su Tudor perché non lo conosco nei particolari, però penso sempre che sia il caso di andare con calma per fare delle scelte, perché quando si è cambiato a Napoli da Spalletti a Garcia non si è valutato le caratteristiche soprattutto umane, non soltanto tecniche, calcistiche, proprio l'avvicinamento alla squadra, alle partite, come si comportano i vari due allenatori, sono completamente due caratteri completamente diversi e questo cambiamento così lo si vede in campo, perché prima con uno ha portato sempre l'eccesso, con Spalletti che era sempre a tirare il collo a tutti, si parla invece con un signore del calcio che cerca di spiegare le cose e purtroppo non è riuscito a entrare in sintonia con il gruppo, probabilmente, anche se il gol di domenica è un gol casuale che ha determinato la sconfitta, ma è casuale, non è dato da niente. Adesso non vorrei che per presa di posizione di nuovo si va per un'altra motivazione, forse anche economica, a prendere di nuovo un allenatore straniero, come ormai si fa da tutte le parti, per poter risparmiare qualche centesimo e si va a prendere altri allenatori per prendere, e senza pensare però a quello che può essere poi l'avvicinamento a questa squadra, a questo quale potrà essere il rapporto tra i giocatori e questi nuovi allenatori, quale sarà l'intendimento tecnico-tattico del nuovo allenatore rispetto ai giocatori che hai.
Ecco, resto un attimo proprio su di lei, direttore, perché oltre al nome di Tudor, che appunto oggi ha incontrato De Laurentiis e insomma dovrebbe arrivare una risposta breve sull'eventuale firma dell'accordo, del contratto, continuano a girare però i nomi di Mazzarri e Cannavaro. Che cosa ne penserebbe? Li vedrebbe adatti alla panchina del Napoli, il ritorno di Mazzarri, oppure una scommessa del tutto nuova, insomma, di Cannavaro, che seppur legato al Napoli ha un'esperienza come allenatore un po' più limitata?
Allora le dico subito una cosa: sposerei subito Cannavaro, perché il mio ragazzo ha esordito il primo contratto da professionista, gliel'ho firmato io sul contratto, il primo con il signor Bianchi a vederlo mettere la casacca della prima squadra della Serie A, ero io il direttore sportivo, è logico che partecipo per lui sicuramente, anche se la vedo dura, però lui conosce anche delle situazioni napoletane, intriche dentro nel meccanismo, perché è napoletano, che potrebbe essere sicuramente positiva la sua cosa anche per il pubblico, che potrebbe anche avvicinarsi come mentalità napoletani con napoletani, vedere come sarebbe. Io mi auguro che potesse essere questa una soluzione adatta. Su Mazzari non si discute, perché è un personaggio di carisma, di qualità, l'ha dimostrato su tutte le squadre, quindi sicuramente una scelta. Bisogna vedere se la scelta sempre se entrano dentro in correlazione con i giocatori che ci sono. Questa è purtroppo noi siamo al di fuori, bisogna essere al di dentro per sapere come sono il presidente, il direttore e tutti i ragazzi che tengono un po' il gruppo, come possono sentirsi nei rapporti con il nuovo allenatore. Questa è una questione che noi dal di fuori è difficile che possiamo determinarla.
È una bellissima riflessione però la sua sul senso di potersi riconoscere da parte anche della piazza in un allenatore che è napoletano, anche perché quello che è venuto a mancare, ovvero una delle tante cose che sono venute a mancare con Garcia, è proprio stato quel senso di identità, riconoscersi nell'allenatore che si è avvertito sempre un po' tiepidino nei confronti dei napoletani. Le chiedo un'ultima cosa prima di lasciarla andare, direttore, chiedo a Giovanni di pazientare qualche secondo. La responsabilità dei calciatori, perché leggo che una parte della piazza partenopea dice però anche i giocatori dovevano fare di più, non è stata solo ed esclusivamente responsabilità di Garcia, altri invece addossano la maggior parte delle responsabilità a De Laurentiis per una certa tracotanza, detta loro, nella gestione del post scudetto. Mi piacerebbe avere la sua visione in merito.
Allora le dico solo una cosa, cioè il calciatore non può andare contro all'allenatore, esatto, alla società, tutto, perché ci rimette in prima persona. Chi va in quel rettangolo verde sono quegli 11, 12, 13, 15 quelli che entreranno, no? Sono loro che ci rimettono, sono loro che rischiano i fischi, rischiano di non poter girare per la città, rischiano di non poter vivere una settimana tranquilla con la famiglia e tutto, perché Napoli vive 7 giorni su 7 il calcio, non è che lo vive la domenica, sì. E quindi è tutta la settimana, quindi non credo che ci sia questa situazione, che l'allenatore non sia entrato in sintonia con l'ambiente, non tanto con la squadra, perché queste sono cose stupidaggini, che non ci sia qualcosa con un giocatore all'altro, sono cose che si sistemano nello spogliatoio, certo. Ma che non ci sia però con la società e con l'ambiente, può essere che il presidente sia presidente e che lui è lui che decide, lui che fa le cose che determina certi equilibri, quindi bisogna valutare tutto. Però il giocatore prende i fischi, non è bello stare là nel mezzo. Io ho avuto esperienze in categorie inferiori, ma stare in mezzo a prendere i fischi non è bello, quindi non penso che un giocatore dice tiro indietro la gamba, faccio un metro in meno e niente per rispetto all'allenatore e tutto. No, c'è lui là in campo, non ci credo.
Guardi, direttore, queste sue parole mi confortano parecchio, perché anche io nel mio piccolo non ho mai condiviso questa critica e questa dietrologia nei confronti dei calciatori. Ovviamente un mio parere lascia il tempo che trova,
no,
il suo invece
le
no.
Le dico una cosa, che non siano all'altezza della squadra? Beh, allora c'è l'errore della società.
Ecco.
Quindi... cioè, allora questi non sono talmente bravi da allora non è né l'allenatore né i giocatori, c'è la società. Cioè bisogna distinguere 30-30-30 e ci manca 10, ma bisognerebbe valutare dal di dentro queste situazioni a freddo, e adesso invece che il momento è caldo è difficile.
Molto chiaro, direttore, la ringraziamo per essere stato con noi, davvero.
Grazie a voi, sempre buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a lei, buona serata. Giovanni, ti chiedo scusa, Giovanni Frezzetti, Calcio Napoli 1926, ti chiedo scusa per l'attesa. Vorrei chiederti, insomma, le ultime notizie sul fronte allenatore. Allora, Tudor, Mazzarri, Cannavaro, quali sono le ultime novità?
Ma non preoccuparti per l'attesa, ho ascoltato con grande attenzione il direttore, ha fatto un ragionamento interessante, il primo su Garcia e sul carattere, degli allenatori. Ecco, per collegarmi alla tua domanda, Tudor è un allenatore di carattere, secondo me, e sta dimostrando carattere all'interno di questa trattativa, perché comunque a quanto ci risulta si sta andando incontro alla richiesta di De Laurentiis, sì, di fare questo famoso contratto fino a giugno, con poi delle clausole, delle opzioni legate al raggiungimento di determinati obiettivi. Per me un allenatore che accetta una sfida del genere in questo momento a queste condizioni dimostra carattere e ambizione. Non stiamo parlando quindi di uno che viene qui per fare il traghettatore. In questo momento, guarda, domani penso che sarà la giornata decisiva, anche perché la ripresa degli allenamenti è mercoledì, quindi la decisione andrà assolutamente presa. E il vantaggio che ha anche Tudor all'interno poi di questa trattativa è sicuramente il tempo che stringe, certo, per il Napoli e i pochi candidati forti, perché poi comunque Mazzarri e Cannavaro, per due motivi diversi, sono sicuramente due allenatori che sono un pochettino fuori dal giro delle big. Cannavaro è, diciamo, agli inizi, Mazzarri ha avuto i suoi momenti, certo, momenti di gloria, ma ti dico che in questo momento pare che la trattativa sicuramente è ben avviata. Poi conosciamo il Napoli, i contratti abbiamo già dato quest'estate, ora ci viene da ridere perché ridiamo per non piangere,
solo quest'estate. Ti ricordo quanto accaduto nella redazione di Calcio Napoli 1926, meno di un mese fa, anzi un mese fa praticamente. Non voglio ricordarlo perché, guarda, ti rispetto e non voglio evitare, guarda.
Ma il calcio comunque è imprevedibile. Come l'Empoli può vincere al Maradona con un gol così nei minuti di recupero, sicuramente può accadere che dal giorno all'altro cambino le trattative. Ma io ti dico soltanto che in questo momento il presidente De Laurentiis ha due priorità. La prima è quella di portare un allenatore che ridia gioia a questo gruppo, ridia morale a questo gruppo e che quindi non abbia dei metodi di lavoro e un carattere simile a Garcia, che si è capito essere incompatibile non solo con l'ambiente Napoli ma anche con il gruppo squadra. Il secondo, di cui sono anche curioso di scoprire questo aspetto, è che in questo momento sappiamo che Tudor ha spesso usato la difesa a tre nella sua carriera, ma è una persona intelligente e sa giocare in base comunque al materiale che si troverà tra le mani. Però De Laurentiis in questo momento, rispetto al mantra dell'estate che era il 4-3-3, non sta prendendo in considerazione questo aspetto tattico, quindi anche un momento in cui il presidente si è ammorbidito, sì, da questo punto di vista, perché poi la scelta di Garcia è stata dettata anche da questo famoso voglia di continuare con il 4-3-3.
Sì, che poi dopo sconfessato fin dalla presentazione, sì, di Rudy Garcia a Capodimonte, lo ricordiamo. Siamo rimasti lì tutti un po' interdetti. Giovanni, io sono costretta a chiudere perché siamo arrivati alla conclusione della nostra ora, mi riservo però di ricontattarti nei prossimi giorni per approfondire qualche tema, anche perché ci stanno arrivando davvero tantissimi messaggi e quindi mi piacerà approfondire con te anche nel futuro prossimo, anche perché sono giornate caldissime e le novità si susseguiranno e siamo sempre pronti a raccontarle anche insieme a te.
Con grande piacere, ti ringrazio e una buona serata a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Giovanni Frezzetti, ti seguiremo su Calcio Napoli 1926 su Canale 21. Chiudo però con il messaggio di Gian Domenico da Caserta che dice: ciao Emanuele, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, quello che bisogna fare adesso è un bagno di umiltà e a farlo devono essere tutti: squadra, presidente e anche ambiente. Dopo la sbornia dello scudetto si è sentito parlare solo di cicli, di vittoria Champions, di palloni d'oro, di ingaggi faraonici. Testa bassa e pedalare, questo è stato il segreto dell'anno scorso. Gian Domenico, anche qui scatterebbe un applauso perché effettivamente hai proprio ragione. L'ambiente, ma soprattutto la società, bisogna dire, perché poi le responsabilità delle scelte sono della società. E sì, dopo la vittoria dello scudetto, una vittoria tra l'altro raggiunta in quel modo lì, con tutto quell'anticipo, con tutti quei punti di vantaggio e chiaramente dopo 33 anni di attesa in cui il Napoli c'era andato anche più volte vicino, insomma, un bagno di umiltà adesso ci vorrebbe da parte di tutti, da parte anche della stessa società, che credo abbia fatto tesoro anche della scelta sbagliata, rivelatasi poi sbagliata, ma col senno di poi è più facile giudicare, anzi è fin troppo facile giudicare, ricaduta appunto su Rudy Garcia. Io ringrazio veramente tutti voi perché stasera penso che abbiamo fatto il record dei messaggi ricevuti al numero 339-666-9900. Mi scuso con quanti hanno scritto e inviato vocali, non li ho potuti ascoltare. Siamo giunti però alla fine della nostra ora tutta azzurra dedicata al Napoli di Marte Sport Live, ma lo sport torna domani 12:13 con Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni. 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi ovviamente la sera si torna con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, grazie a Vincenzo Russo per la sua preziosa collaborazione in regia. Da Emanuela Castelli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.